Com'è il conteggio?
Più 9.
No.
Più 11.
No.
Cocco, io ho perso il conto 20 carte.
Non mi chiamare Cocco.
Più 9.
L'ha già detto Jill. Insomma, per favore. Abbiamo visto 66 carte uscire dal mazzo. 23 erano carte alte con valore meno 1. 17 erano neutre senza nessun valore. E il resto erano carte basse di valore più 1. Come fate a perdere il conteggio?
Più 13. Il conteggio è più 13.
Esatto. Prendi una sedia.
Grazie al conteggio sapevo quali carte restavano nel mazzo. E così sapevo come puntare.
Uno stralcio dal film 21, pellicola del 2008, in cui si racconta la storia vera di un gruppo di studenti dell'MIT che sbanca a Las Vegas con un sofisticato sistema di conteggio delle carte basato sostanzialmente sulla statistica. Statistica che di fatto è un linguaggio che noi, anche inconsapevolmente, usiamo sin da bambini. Il nostro pensiero si sviluppa e cresce grazie alla classificazione degli eventi, che ci aiuta a prendere decisioni e a gestire le incertezze. I dati che dimostrano l'efficacia di una sperimentazione clinica, il calcolo complesso delle pensioni in una popolazione che invecchia, le probabilità piccolissime del gioco d'azzardo, le statistiche impiegate per aumentare la performance nel mondo sportivo. Insomma, siamo circondati da dati, statistiche, probabilità che toccano molti aspetti della nostra vita quotidiana. Alla cassa del supermercato, quando esibiamo la carta fedeltà, quando facciamo una ricerca su internet, quando valutiamo polizze assicurative o tassi di interesse su un credito. Dietro tutto questo ci sono algoritmi statistici o studi demografici. Diffondere la cultura e la passione per queste discipline è quindi divulgare un modo ragionato di guardare al reale, che può aiutare a capire i meccanismi sempre più complessi ma molto affascinanti della nostra società, valutando in modo critico le informazioni che ogni giorno ci vengono proposte. È quanto si è riproposto di fare Statistic Hall, il primo festival della statistica e della demografia, promosso dalla Società Italiana di Statistica e dall'Istituto Nazionale Italiano di Statistica, che si è svolta nelle piazze e nelle sale affrescate del cuore medievale di Treviso. Lo ha seguito per noi Marco Motta, che ci propone un racconto a più voci del festival, a cominciare dal presidente della Società Italiana di Statistica, Nicola Torelli, che ci racconta come lui e i suoi colleghi sentissero il bisogno di liberare la statistica dall'immagine di scienza arida dei numeri che spesso l'ha accompagnata, creando uno spazio pubblico per discutere con rigore di temi fondamentali per la vita pubblica.
Il Festival sulla statistica era un'esigenza che sentivamo da tempo, perché volevamo che la statistica fosse presentata in maniera originale, diversa, e perdesse quell'aura un po' di scienza arida dei numeri. Noi abbiamo quindi riflettuto sulla possibilità di trovare una città che potesse ospitarci, abbastanza piccola da poter far circolare idee che sono legate alla statistica in maniera non tradizionale, parlando di alcuni dei temi che sono quelli di cui parliamo tutti i giorni. Parliamo dell'immigrazione. L'immigrazione è un fenomeno che tipicamente ha a che fare con la demografia. La demografia è una scienza intimamente legata alla statistica, infatti il festival si chiama della statistica e della demografia. C'era il tema della fuga dei cervelli, il tema delle pensioni, è molto attuale in Italia perché adesso si parla del fatto che il nostro sistema pensionistico è molto pesante e quindi potrebbe non essere sostenibile. Oltre a questo ci sono alcuni temi più tipicamente, diciamo, legati alla statistica, come ad esempio l'utilizzo di queste nuove tecniche per l'analisi di questi big data, i dati che vengono da internet, e ci sono tutta un'altra serie di temi che, in cui la statistica entra in maniera rilevante. Per esempio, perché in Italia è sorto un caso eclatante come il caso Stamina, in cui sono stati dati dei soldi pubblici per curare con una cura che non curava. Se si fosse tenuto conto, diciamo, di quello che emergeva dagli studi statistici, questo non sarebbe successo.
Come abbiamo appena sentito dalla voce di Nicola Torelli, uno degli incontri pubblici del festival era dedicato alla vicenda Stamina, la presunta terapia a base di cellule staminali propagandata come cura efficace per gravi malattie neurodegenerative che colpiscono anche molti bambini e che ad oggi risultano purtroppo ancora intrattabili. Gianvito Martino, neuroscienziato del San Raffaele di Milano, ha spiegato al pubblico del Festival della Statistica l'importanza di basarsi su evidenze scientifiche per valutare l'efficacia di qualsiasi terapia.
È attraverso i numeri che noi possiamo valutare se una terapia ha una reale efficacia. Il metodo scientifico da questo punto di vista ce lo insegna, perché qualsivoglia terapia si possa pensare di sviluppare deve sostanzialmente sottostare a una serie di regole che prevedono quattro fasi, cioè una prima fase in cui su pochi soggetti sani si sperimenta il farmaco e si valuta se eventualmente ci sono degli effetti collaterali, una seconda fase che aumenta il numero di soggetti e include soggetti malati, una terza fase che aumenta esponenzialmente ancora di più il numero, in maniera tale che aumentando appunto i numeri si valuta in quale percentuale di pazienti il farmaco funziona e in quale percentuale non funziona, e in base a questo tipo di ragionamento alla fine il farmaco viene considerato eventualmente per poter essere commercializzato. Quindi i numeri diventano importanti, sono essenziali e sono il modo attraverso il quale si decide di utilizzare un farmaco, perché questo farmaco prima di tutto non deve fare male. Attraverso i numeri si può capire se fa male o no, o se si può pensare che possa fare bene. Si dice che tra 5.000 e 10.000 potenziali terapie, in 20 anni raggiunge il mercato una singola terapia con una spesa di circa 10-15 miliardi di dollari, appunto in un tempo che dura 15-20 anni, proprio perché in questo tempo ci sono queste fasi di sperimentazione di cui parlavo prima, che è necessario che vengano percorse. Negli ultimi anni questi tempi si sono un pochino accelerati e possibilmente i costi si sono ridotti, perché ovviamente il miglioramento delle tecnologie ci permette di essere più efficaci e più rapidi, ma certamente questo è l'orizzonte di tempo con cui deve fare conto nel momento in cui ragiona di sperimentazione farmacologica.
In una vicenda come quella di Stamina non ci sono solo i numeri che attestano l'efficacia di una terapia, ma anche le storie personali di chi si trova a lottare contro malattie terribili. Lo scrittore scozzese Arthur Conan Doyle, il padre di Sherlock Holmes, ha scritto che mentre una singola persona è un intrico incomprensibile, nell'aggregato diventa una certezza matematica, o così dicono le statistiche. Ecco, ma si può conciliare la solida franchezza dei numeri con la fragilità della condizione umana di fronte alla malattia? Ancora Gianvito Martino.
Questo è il punto fondamentale, diciamo che questo è un conflitto insanabile, perché è ovvio che un paziente che in una condizione vive una malattia disperante, disperata, che non ha una possibilità terapeutica, certamente cerca con affanno e con ansia di poter trovare una cura, anche se non è una cura codificata. Dall'altra parte c'è il medico o lo scienziato che deve in qualche modo fare da ponte rispetto a questo e cercare di spiegare al paziente non tanto il fatto che la cura ricercata non esiste, ma il fatto che quelle che potrebbero essere trovate magari peggiorano addirittura la malattia per cui si cerca la cura. E quindi molte volte questo dilemma lo si in qualche modo affronta cercando di entrare in un rapporto empatico col paziente, fornirgli tutte le informazioni possibili, le più dettagliate possibili rispetto alla situazione che si sta discutendo, e cercando di fargli capire che quel tipo eventuale di ricerca può essere una ricerca ancora più dannosa di quello che potrebbe essere la non ricerca. Però certamente dal punto di vista personale, dal punto di vista del malato e di chi soffre, è ovviamente una situazione molto difficile da affrontare.
Ma in ambito medico e non solo, proprio per evitare di alimentare false speranze, dobbiamo imparare a fare i conti con quello che ci dicono i numeri. E per farlo bisogna imparare fin da piccoli a comprenderne il valore, come sottolinea Nicola Torelli.
Noi abbiamo una conoscenza e una sensibilità e una educazione ai numeri che forse non è sufficiente, dovremmo aumentarla. Quindi bisogna nelle scuole imparare a, diciamo, utilizzare i numeri per capire la realtà. Questo vuol dire usare la statistica molto spesso. Pensi che in America da qualche tempo viene abbinato al corso classico per uno studente inizio università di matematica un corso per imparare dai dati, per interpretare i dati e per capire cosa i dati ci raccontano, altrimenti si prendono degli abbagli. La statistica insegna a far questo, quindi da questo punto di vista noi pensiamo che l'aumento della cultura dei numeri, quella che in inglese viene chiamata numeracy, come contrapposta alla literacy, e quindi l'uso non solo della matematica ma anche della statistica, possono contribuire a rendere cittadini più consapevoli.
E E proprio nelle scuole sta lavorando un gruppo di matematici del Politecnico di Milano impegnati nel progetto Beton Math, scommetti sulla matematica, un progetto di matematica civile per prevenire l'assuefazione al gioco d'azzardo. Nicola Parolini e i suoi colleghi cercano di far comprendere le basi della probabilità che stanno dietro il gioco del lotto o i gratta e vinci. Una delle sfide è far visualizzare ai ragazzi cifre molto piccole o molto grandi.
C'è un problema di quello che si chiama senso del numero, di mancanza di senso del numero, cioè di riuscire a dare un significato fisico concreto a, sia ai numeri molto grandi che ai numeri molto piccoli. È molto difficile sentire la differenza che c'è tra un 0,001 e 0,000001. Sono per noi fisicamente due numeri che hanno il significato di zero. E quindi quando un evento ha una probabilità di 0,00001 è una probabilità così piccola che non siamo neanche in grado di quantificarla. E quindi abbiamo cercato attraverso dei meccanismi, diciamo delle strategie di visualizzazione, di far capire cosa vuol dire per esempio che un biglietto su 6 milioni è il biglietto vincente. E questo si fa utilizzando un po' di artifici come mettere, non so, una pallina da ping pong rossa dentro a un mare di palline da ping pong gialle dentro lo stadio Maracanã. Questa, se uno riesce a pescare la pallina rossa bendato dentro nello stadio Maracanã pieno di palline gialle, ha la stessa probabilità di farlo che di vincere il Superenalotto.
Già, perché la probabilità di fare 6 al Superenalotto è una su più di 620 milioni. Eppure, nel solo anno 2012, sono stati raccolti dal gioco d'azzardo organizzato in Italia 86 miliardi di euro. Come mai così tanta gente cede con assidua frequenza alla tentazione di puntare su giochi in cui la probabilità di vincere cifre significative è così bassa? Ancora Nicola Parolini.
I trucchi e un po' i meccanismi che ci ingannano sono un po' legati a l'ignoranza matematica diffusa anche di elementi molto semplici di probabilità, quindi farci ingannare dai premi molto grandi a cui però non corrisponde una probabilità sufficientemente grande per ottenerli. Dall'altro alcuni meccanismi che per esempio sono quelli che stanno dietro la falsa credenza che un numero ritardatario abbia più probabilità di uscire rispetto a un numero che è uscito la settimana scorsa. Ci sono una serie di misconcetti matematici e di meccanismi psicologici che vengono anche sfruttati da chi propone il gioco. Basti immaginare che sul sito del lotto c'è una pagina dedicata ai numeri ritardatari, quando non c'è nessun fondamento matematico o scientifico che dia un significato diverso da altri numeri ai numeri ritardatari. Un altro meccanismo che può essere sfruttato da chi produce i giochi, sia slot machine che gratta e vinci, è quello di dare l'impressione di essere andati vicino a una vincita. Quindi di fronte a un biglietto perdente in cui non ci sono numeri vincenti, il fatto di avere un numero vicino a un numero vincente e associargli un premio molto alto è un meccanismo che porta a convincere il giocatore a esserci andato vicino e quindi a favorire probabilmente l'acquisto di un biglietto successivo.
Trappole in cui, malgrado il divieto di gioco d'azzardo vigente per i minorenni, cadono anche i ragazzi, come emerge dall'osservatorio privilegiato di Beton Math, che ha già coinvolto più di 5.000 studenti e studentesse delle scuole superiori della regione Lombardia. E allora ecco gli strumenti che Nicola Parolini e il suo gruppo di Beton Math usano per metterli in guardia dai rischi del gioco.
L'idea è quella di cercare di smontare i giochi dal punto di vista matematico, vedere cosa ci sta dietro. È chiaro che per rendere efficace la comunicazione non potevamo far vedere solo dei numeri e delle formule alla lavagna. Allora quello che abbiamo pensato è programmare alcune applicazioni per smartphone che loro potessero utilizzare sui loro cellulari e fargli vivere una finta esperienza di gioco in cui potessero vedere con le probabilità di vincita esattamente uguali a quelle dei giochi che possono acquistare, anzi che loro non potrebbero acquistare perché sono minorenni, comunque i giochi quelli veri, qual è la dinamica, soprattutto qual è la dinamica sui numeri grandi, cioè cosa succede quando uno gioca regolarmente e come il giocare regolarmente a tutti i giochi d'azzardo organizzati porti alla lunga a un risultato negativo di perdita.
Il gioco diventa una palestra per esercitare la nostra numeracy, il nostro senso del numero, Lo sa bene il chimico e scrittore Marco Malvaldi, autore di una serie di romanzi gialli che hanno incontrato un grande favore di pubblico, da La briscola in 5 a La carta più alta, pubblicati da Sellerio. I giochi di carte ricorrono spesso nei suoi romanzi.
Il gioco di carte è un gioco che si basa molto sulla statistica, perché le carte sono 52, ognuno ne ha in mano un certo numero, per cui la probabilità che una data persona abbia un certo gioco in mano si può determinare a priori. Il fatto è che però il numero di partite possibili è talmente elevato che usare la statistica nell'arco di un certo numero di partite a carte non ti dà chiaramente la certezza della vittoria, sarebbe assolutamente folle. Più che vincere usando la statistica a carte, giocando a carte si imparano alcuni concetti base di statistica. È un'ottima palestra per capire alcuni concetti base. Poi appunto noi esseri umani impariamo tantissime cose giocando, come diceva prima, impariamo ad andare in bicicletta e sfruttando la conservazione del momento angolare, ma molti pochi di noi sanno cos'è la conservazione del momento angolare, eppure in natura esiste, funziona anche di domenica, basta provare.
Malvaldi, nel suo incontro col pubblico al Festival della Statistica di Treviso, ha però parlato anche molto di calcio, a partire dal suo libro più recente Le regole del gioco, storie di sport e altre scienze inesatte, per sottolineare come il gioco più popolare, che scatena reazioni viscerali a quasi tutte le latitudini, nasconda delle segrete geometrie che solleticano l'interesse di chi ha l'occhio scientifico.
Il calcio giocato in azione ha delle statistiche sorprendenti. Per esempio, è uno studio che abbiamo fatto noi con Dino Pedreschi del suo Big Data Lab del CNR di Pisa, che quanto più forte è una squadra, tanto maggiore è il suo disordine, la sua entropia di Shannon. Cioè, se uno va a descrivere una squadra in termini di stati in cui un giocatore ha la palla in una determinata zona del campo, si vede che tanto più una squadra gioca in modo diverso, cioè tante maggiori sono le possibilità, le diverse combinazioni, quanto più questa squadra è forte. Abbiamo fatto diverse simulazioni sui campionati italiano, tedesco, spagnolo e inglese, e abbiamo visto che otteniamo un coefficiente di correlazione del nostro campionato virtuale con il campionato autentico che è superiore a 0.8. Andiamo meglio dei bookmaker, ecco, per dare un'idea. Quindi nel calcio ci sono degli aspetti statistici anche nel gioco che possono aiutare, magari non a giocare meglio, perché non si può impostare uno schema sulla base del casino organizzato di fascetti, ma si può capire a posteriori qual è la squadra che ha giocato meglio sulla base appunto di questo criterio. Quindi è un qualcosa che può aiutare eventualmente anche per capire diverse situazioni. In questo momento con il centro De Giorgi, con la scuola normale, stiamo tentando di capire se è possibile dalla base del movimento e delle posizioni dei giocatori capire dov'è il pallone. Questo avrebbe un impatto notevole su tanti problemi che con il calcio non hanno niente a che fare: il capire dove sono informazioni vitali, se qualcuno sta nascondendo informazioni, da che parte è la dominanza, se e dove si trovino link nascosti, link indiretti in un sistema di rete, diciamo anche nella vita reale.
Il calcio, come già molti altri sport, è ormai sottoposto a uno screening attento, partita dopo partita, dagli statistici, come Furio Camillo, docente all'Università di Bologna, che da molti anni applica metodi di analisi statistica agli sport, da cui viene estratta oggigiorno una miriade di dati.
C'è un aspetto legato all'analisi dei comportamenti dell'atleta durante la gara e quindi come si comporta in gara un atleta. Nel tennis, quanti dritti ha colpito, con quale rotazione, con quale tipo di capacità di mobilità del piede piuttosto che dell'altro piede, con quale frequenza avvengono gli errori su quale parte del campo. Quindi studiare comunque i comportamenti durante un match genera numeri, genera dati rispetto al fenomeno specifico. Ogni sport poi ha le sue specificità, alle quali anche noi ci siamo abbastanza abituati, perché poi queste modalità di raccolta dati aiutano sempre più anche i commentatori sportivi. obiettivi. Tutti quanti noi vediamo che ad esempio durante le partite di Champions League per ogni giocatore disponibile da qualche parte in un archivio, in un database, rilevato chissà come, no? Quel giocatore ha percorso K chilometri fino a quel punto. E come viene rilevata? Viene rilevato lo spostamento continuo di un calciatore sul campo durante tutta la partita, si fa una stima quindi dei metri percorsi dal calciatore. E questa rilevazione avviene nel tempo durante la partita, quindi posso magari osservare che la velocità dello scatto di un calciatore specifico in quel momento si sta abbassando, quindi vuol dire che la sua prestazione sta diminuendo, oppure la sua attenzione al gioco sta diminuendo, e quindi posso io, che magari gestisco come allenatore il match, o lo cambio se io penso che il giocatore abbia un problema di prestazione fisica, atletica, oppure magari gli ricordo che c'è bisogno di concentrazione maggiore perché ha i suoi compiti, devono essere sviluppati con una certa velocità che è quella pensata nella fase della. Quindi i dati in realtà vengono generati dai comportamenti.
Lo scopo non deve essere comprare giocatori, lo scopo deve essere comprare vittorie. Ecco 25 giocatori sottovalutati da tutti, un'isola dei giocattoli difettosi. Qui dentro c'è una squadra vincente che ci possiamo permettere.
Chi è il ragazzo?
Il ragazzo è il nuovo vice GM. Dobbiamo smuovere le cose.
Sì,
è la nuova direzione degli Oakland Athletics.
Non si mette insieme una squadra con un computer.
Adattarsi o crepare.
La storia vera di una squadra di baseball che risorge e torna al successo grazie all'uso della statistica. È L'arte di vincere, film del 2011, diretto da Bennett Miller, che è stato candidato tra l'altro in 6 categorie dei premi Oscar 2012. Ci sono infatti sport, come appunto il baseball negli Stati Uniti, dove l'analisi massiccia dei dati statistici viene impiegata ormai da molti anni per costruire le squadre e disegnare il gioco, riuscendo anche a far vincere campionati. Un fenomeno divenuto celebre proprio col film Moneyball, L'arte di vincere, di cui abbiamo sentito uno stralcio. Ma in altri sport, in particolare nel calcio, quanto conta raccogliere, analizzare e interpretare i dati relativi alle prestazioni dei giocatori e alla dinamica di una partita? Ancora Furio Camillo.
Ha già un impatto da anni. Da anni gli allenatori utilizzano società specifiche, anche a livello internazionale, che raccolgono dati e che costruiscono soprattutto dei report che sono di preparazione della partita successiva e di analisi di quanto è accaduto, no? Ed è chiaramente, questo è sicuramente qualcosa che fa parte del background dei più grandi allenatori di calcio, insomma. In Italia, ad esempio, i luminari di questo tipo di approccio sono stati poi i luminari del calcio negli ultimi anni, Sacchi, Zeman, ma anche allenatori come Mancini, ma anche allenatori leggermente più anziani sicuramente hanno da sempre avuto il match analyst nel loro staff. Match analyst, che è una figura specifica che praticamente hanno tutte le squadre di calcio. Quelle più attrezzate poi hanno uno staff di analyst ed una tecnologia di rilevazione dell'informazione e di trattamento più avanzata. La frontiera oggi è legata alle tecnologie di raccolta del dato, consente la raccolta ad altissima frequenza di dati, di georeferenziazione della posizione del calciatore, ad esempio, in tempo reale, e quindi in teoria consentirebbe anche un uso in termini reali più forte. È chiaro che alcuni allenatori poi sono più o meno dotati di capacità di trasformare l'informazione in azione. Come sempre, la statistica non è che risolve i problemi, ma la statistica ti aiuta a capire meglio un fenomeno che ti sta succedendo in quel momento. Ma poi dopo è l'allenatore vincente, è colui che traduce in una decisione, magari la più rapida possibile, l'informazione che ha a disposizione.
L'impressione è che tra match analyst, rilevatori GPS e dati sfornati in tempo reale si riuscirà ad aumentare sempre più il controllo sulle molte variabili che influenzano le sorti di una partita. Ma c'è un modo per calcolare anche l'imponderabile che si dovesse presentare sotto forma, per esempio, di un infortunio?
È chiaro che il calcio, ad esempio, è uno sport maledetto da questo punto di vista per noi statistici, perché l'evento successo è un evento raro, quindi è molto difficile in qualche modo anche solo correlare l'evento raro a quanto tu osservi regolarmente durante lo sviluppo di un match. È proprio questa la sfida nel calcio. In altri sport dove l'evento che determina la vittoria non è così raro, il basket ne è un esempio, no? Nel basket vince chi fa più punti, chi azzecca di più. È chiaro che anche lì ci sono delle determinanti di strategia, però alla fine in realtà chi gioca meglio vince nel basket. Questo rende quindi l'evento imponderabile più controllabile. A volte nel calcio questo è difficile da controllare.
Insomma, c'è tutto un mondo fatto di numeri là fuori che aspetta di essere analizzato. Magari ogni tanto tenendo a mente la battuta sarcastica dello scrittore Charles Bukowski, il quale scrisse: «Non mi fido molto delle statistiche, perché un uomo con la testa nel forno acceso e i piedi nel congelatore statisticamente ha una temperatura media». Noi per oggi ci fermiamo qui con il mio grazie a Marco Motta, che ci ha proposto questa carrellata di voci, considerazioni, riflessioni e numeri da Statistic Hall, il primo festival di statistica e demografia che si è tenuto a Treviso. E grazie anche a Tiziano Trotto per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.